dal Vangelo di Marco. Due giorni dopo doveva celebrarsi la festa di Pasqua e degli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano come impadronirsi di lui con inganno e farlo morire. Dicevano infatti non durante le festività, affinché non si verifichi una sommossa del popolo. Intanto, trovandosi Gesù a Betania in casa di Simone il lebbroso, mentre sedeva a mensa, giunse una donna recando un vaso di alabastro pieno di unguento di nardo genuino, molto costoso. Ora ella ruppe il vaso e lo versò sul capo di Gesù. C'erano alcuni che, indignati, si dicevano tra loro: a che scopo è stato fatto questo spreco di unguento? Infatti si poteva vendere questo unguento a oltre 300 denari e darli ai poveri. E si misero a rimproverarla. Gesù allora disse: lasciatela stare, perché la date fastidio? Ha compiuto un'opera buona verso di me. Difatti, i poveri li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avrete me. Ciò che poteva fare, ella l'ha fatto unguendo il mio corpo in anticipo per la sepoltura. In verità vi dico, dovunque sarà predicato il Vangelo per tutto il mondo, si narrerà a sua memoria anche ciò che ella ha fatto. Lode al Signore sempre. E il lunedì santo si legge questa parola della donna che unge il corpo di Gesù. Gesù è stato chiaro: in tutto il mondo e dove sarà predicato il Vangelo, si parlerà di questa donna. C'è un piccolo particolare però: questo brano non viene mai letto in chiesa. La domenica, la gente, il 15% si dice degli italiani, parliamo d'Italia, il 15% degli italiani va la domenica a messa. Poi c'è questo residuo piccolo che va ogni giorno. Però questo brano non viene letto la domenica, viene letto soltanto una volta ogni 3 anni, la domenica delle Palme, quando si legge Marco. Però, essendo molte volte il prete sceglie la versione ridotta, breve, quindi si salta. Quindi già c'è un piccolo tradimento delle parole di Gesù. Se voi siete stati a messa oggi, avete sentito che è stata letta la versione di Giovanni. Gesù viene unto da 3 donne. E la prostituta che unge i piedi di Gesù, questo brano viene letto ogni 9 anni. E poi c'è Maria, l'amichetta di Gesù, che unge, che viene letto oggi. E poi c'è questa donna che non viene letto mai. Però mentre le altre due ungono i piedi di Gesù, questa addirittura unge il capo di Gesù, cosa che non potevano fare le donne e nemmeno gli uomini. Potevano farlo soltanto i profeti, i grandi uomini. Noi lo vediamo con Samuele quando unge il re Davide con l'olio. Quindi già c'è prima un qualche cosa di non buono, e allora ecco che viene tolto. Andiamo per ordine. Gesù è ormai arrivato alla settimana santa, ormai è vicino all'arresto, e i preti dicono chiaramente cercavano il modo di dargli la morte catturandolo a tradimento, perché Gesù era andato oltre la legge. Gesù aveva trasgredito più volte la legge, ma in effetti i preti, cercando di dare la morte a Gesù, non fanno altro che trasgredire anche loro la legge. Poi l'ipocrisia, se vi ricordate, quando vanno da Pilato, non entrano a casa di Pilato, perché entrare nel cortile dei pagani significava diventare impuri e poi non si poteva fare la comunione. Quindi vanno lì per fare morire un uomo e nello stesso tempo cercano questa purità rituale. Questo la dice lunga per quanto riguarda a volte l'ipocrisia della religione. C'è scritto chiaramente nel secondo libro della Bibbia, l'Esodo, quando un uomo attenta al suo prossimo per uccidere a tradimento, lo strapperai e lo metterai a morte. E quindi facciamo attenzione alle nostre relazioni, ecco, ce l'ha ricordato, di portare vita. E Gesù si trova a Betania. E Betania ha due significati, la casa del povero e la casa dell'amicizia. E quindi dove si trova Gesù? Dove dobbiamo cercare Gesù? Gesù lo troviamo a casa dei poveri, le persone più povere, non qua siamo tutti medio borghesi, e povere spiritualmente, povere umanamente, quelle persone insopportabili a se stessi e agli altri, lì si trova Gesù. Punto primo. Punto secondo, l'amicizia, casa dell'amicizia. Quando noi realizziamo l'amicizia, che per Gesù è il valore più alto, oltre il matrimonio, e lì si trova Gesù. Perché ci sentiamo bene quando vogliamo bene ad un amico, ad un'amica? Perché lì sentiamo che c'è questo amore. Quest'amore è divino. E poi continua Marco, che abbiamo letto, e quindi voglio trovare Gesù nell'amicizia. Gesù si trovava nella casa di Simone il lebbroso. E cosa impossibile. Alcuni commenti, oppure anche alcune Bibbie dicono, la casa di Simone che era stato lebbroso, perché i lebbrosi non potevano abitare in città. Vi ricordate quando c'è il lebbroso che va da Gesù? Perché i lebbrosi, essendo una malattia inguaribile e contagiosa, venivano portati fuori città nei lebbrosari, nel lazzaretto, e non potevano stare in città. Questo Simone era addirittura lebbroso, quindi si vede che il racconto non è un racconto reale, è un racconto verosimile. Quindi, ma cosa ci vuole dire Gesù? Che in pratica il lebbroso è un emarginato, e viene emarginato dalla famiglia, viene emarginato dalla società. Gesù si trova a casa di questo emarginato dalla famiglia e dalla società. Teniamolo presente, noi che cerchiamo Gesù in quelle situazioni più ortodosse e più rigogliose come il cedro. C'è soltanto a volte un rito, c'è soltanto a volte, e difatti lo sentiamo, è dentro di noi che c'è qualcosa che non quadra, non c'è l'unzione. Gesù è a casa, Gesù si trova nelle persone emarginate. È lì che Gesù si trova. E quindi io voglio accogliere Gesù nell'emarginato. Mentre era sdraiato a tavola, attenzione, siamo a lunedì. E il mercoledì Gesù viene tradito e giovedì viene arrestato. E Gesù lo sa. Gesù sa che le cose si stanno precipitando, ma Gesù è tranquillo, se ne stava lì a tavola a mangiare e a bere. E anche se la signora mi ha ricordato poc'anzi che bisogna fare attenzione al cibo, ai dolci, alle cose,
vanno a dire a Gesù.
Gesù che stava per essere arrestato, le cose andavano male, e gli apostoli erano inquieti, Giuda che già tramava e cominciava a fare i suoi inciuci, e Gesù lo sapeva, ma lui tranquillo stava a tavola a mangiare e a fare festa. Teniamolo presente, senza lasciarci prendere dalle varie situazioni della storia. E molte volte dobbiamo fare un controllo, dobbiamo fare, e siamo in tensione, siamo isolati, perché vivi il momento presente. E mentre era sdraiato, perché era la maniera dei romani, la maniera dei signori, a tavola giunse una donna. E qui non è il racconto di Giovanni dove c'è Maria. Questa è una donna anonima, quindi questa nonna, donna anonima può essere Rossana, può essere Paola, Franca, è anonima, quindi può essere ciascuno di noi. E attenzione, ricordiamoci sempre che chi dice donna dice danno. Quindi non erano ben viste. Questa donna, però, a quanto pare, era una abbastanza danarosa. Portò un vaso di alabastro, e quindi un vaso prezioso, un contenitore prezioso, che è simbolo del nostro corpo, il vaso. E questo vaso è pieno di profumo che è simbolo della vita. Attenzione, il nostro corpo può essere profumato oppure può essere puzzolente. Questo dipende anche dal lavarci o meno, ma non soltanto. La nostra vita può essere una vita profumata e può essere una vita puzzolente. Quando le persone si andavano a confessare da Padre Pio, Padre Pio sentiva il profumo di una persona che, malgrado il peccato, faceva un cammino, mentre altri che invece erano puzzolenti. Quindi ecco qua. Ed è importante, il Siracide ci dice: come incenso spandete un buon profumo. È un invito proprio. E Paolo dice: siano rese grazie a Dio. Che ci fa diffondere il profumo di Cristo, della conoscenza. E noi siamo il profumo di Gesù dinanzi ai fratelli. Quindi l'importanza di essere persone profumate, che non dipende, dicevo, dai vari profumi che noi possiamo mettere, ma dal nostro stile di vita. E attenzione. C'è una parola, stasera noi faremo la preghiera del cuore e abiliteremo questi passaggi ai vari punti energetici del nostro corpo. E questo del profumo ovviamente è il cuore. E nella preghiera del cuore, noi adesso c'è una parola del libro del Coelet 10.1 che dice: una mosca morta guasta tutto il vaso di profumo. Quindi ecco l'invito che c'è nella preghiera del cuore, quella di togliere queste piccole cose. A volte sono piccole cose, va bene, chiudiamo un occhio e chiudiamo anche l'altro, va bene. Però ecco, nel Cantico dei Canti si dice: prendeteci le volpi, quelle piccoline che guastano la vigna in fiore. Quindi siamo invitati a togliere attraverso la preghiera, attraverso la respirazione, attraverso la giaculatoria, a togliere quelle piccole cose, quelle piccole mosche morte dal nostro cuore, dal nostro vaso di profumo. E quindi ecco che allora dove si trovano dal cuore, queste cose si trovano nelle viscere, tutti i rospi. Quando vi dico respira, espira sui tuoi fallimenti, sulle cose che non sono andate, e li devi buttare fuori, ci devi respirare sopra, perché se le lasci dentro ti avvelenano la vita e ovviamente avveleni quella degli altri, non si scappa. Il profumo e l'incenso allietano il cuore. La dolcezza di un amico rassicura l'anima. E qui adesso l'Evangelista ci dice che questo profumo praticamente era un profumo di nardo. Il profumo di nardo è il profumo dell'amore. La regina Esther prima di sposarsi, 6 mesi prima si ungeva con questo profumo. La fa solo la regina, perché questo era un profumo carissimo, perché era un profumo di importazione, quindi era un profumo che veniva dall'Himalaya e quindi veniva importato. Non c'erano i dazi di Trump, ma come tutte le importazioni costava, c'era il trasporto, le cose. Quindi in pratica costava 300 denari e facendo il cambio erano 15.000 euro. E considerate che il signor Giuda ha venduto Gesù per 30 denari, che tra l'altro gli ha fatto anche uno sconto ai preti. I preti, perché un uomo, uno schiavo uomo, veniva venduto per 50 denari. Le donne venivano vestite per 30, quindi ha pure svenduto Gesù. Ma quindi da 30 denari, questo 300 denari, sta donna a quanto pare era facoltosa, quindi questo nardo è purissimo. Tra l'altro puro, la parola puro è genuino, fedele. L'amore è fedele. Se vi ricordate, che ha seguito ieri, la profezia che ha aperto ha detto Dio è fedele, perché Dio è amore. L'amore è fedele e in questo dobbiamo fare veramente un cammino, perché io credo nell'indissolubilità dell'amore. L'amore è per sempre, non c'è un amore a tempo. L'amore a tempo, l'amore, questo è prostituzione, cioè l'amore a tempo a pagamento, ma l'amore vero è fedele, e chi ama, ama per sempre. Non so se adesso possiamo fare degli esempi, ma ad esempio dice chiaramente. Fedele è Dio dal quale siamo stati chiamati. E qui c'è la responsabilità nostra di tenere sempre acceso il cuore. Venerdì a Roma ho fatto la mistagogia di guarigione con gli angeli e Uriele è quello proprio che tiene il fuoco, il cuore acceso. È responsabilità nostra avere un cuore acceso. Avere la fiamma del cuore sempre accesa, perché quando il vento, il freddo, il cuore si infreddolisce anche l'amore. E Gesù è stato chiaro, l'amore di molti si raffredderà. Gesù l'ha detto, quindi l'amore si può raffreddare, quindi questo deriva dalla nostra cura, dalla nostra attenzione e questa fedeltà all'amore. Quindi io voglio avere un cuore fedele. E ci dice appunto fedele di grande valore. L'amore ha un grande valore, non c'è paragone. L'amore è questo valore grande. E questa donna arriva con questo vaso e poteva aprirlo e versargliene un po' sulla testa. E invece cosa fa? Una volta mi ricordo all'ozio, preso un vaso, boom, e l'ho rotto davanti a tutti. L'ha rotto, e una volta che l'ha rotto, e i cocci sono suoi, chi rompe paga e i cocci sono suoi. Ma perché questa è la caratteristica dell'amore, è irreversibile, cioè io posso aprire e chiudere. È una relazione, adesso viviamo in questo tempo liquido, e si aprono, si chiudono. Si lasciano, si prendono, si cambia, cose, ma va bene, adesso non voglio giudicare, ma l'amore è irreversibile. Una volta che tu scegli d'amare, è per sempre. Questo è l'amore. Questo è l'amore. Rompere il vaso. E quando Gesù viene battezzato, il cielo si squarciò. Non è che il cielo, che poi traducono si aprì. Una cosa è aprire e chiudere, una cosa è lo squarcio. Una volta che c'è lo squarcio, è irreversibile. L'amore è questo, l'amore è irreversibile. Amiamoci per sempre, no? Questo amore a tempo. Questo amore è... E quindi questa donna rompe il vaso, quindi l'adesione a Gesù è irreversibile. E ci dice chiaramente anche Paolo, i carismi sono per sempre, sono irreversibili. Una volta che il Signore ti ha dato un carisma, non è che poi tu non lo eserciti, no, è per sempre. Questa è la bellezza di Dio e questa è la bellezza dell'amore di Gesù. Attenzione, Gesù, 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 come diceva la madre badessa. Io amo Gesù, il problema sono le sorelle. E noi tutti amiamo Gesù, il problema sono le persone del gruppo, le persone della parrocchia, le persone dell'ufficio. Ma come ha detto Gesù, paragonando il sole sorge sugli ingrati, sui malvagi, sui buoni, sui cattivi. E se tu prendi una rosa, beh, vestito di pane, sono freschi. Prendi un fiore, lo metti nel salotto, fa profumo, lo metti nel bagno, fa profumo lo stesso, lo metti nello sgabuzzino. Dipende da quello che abbiamo dentro. Ma quindi, però, rompere il vaso ed essere in questo amore irreversibile e prende questo profumo. 15.000 euro, ma stiamo scherzando, con i tempi che corrono, prende questo profumo di nardo e, cosa che non poteva fare una donna, lo versa sul capo di Gesù. Ecco perché questo passo non viene letto. E quindi prende, e gli altri invece cospargono i piedi. Samuele, prima Samuele 10:1, prese l'ampolla d'olio, gliela versò sulla testa e dice: Il Signore ti ha unto re. E gli apostoli sono lì, tutti che guardano, e tutti che guardano, tra l'altro c'è anche Giuda che teneva la cassa e dice: Ma perché questo spreco? Si poteva vendere? E lo davamo ai poveri, ma l'amore è sempre uno spreco. Anche voi stasera, invece di venire qui a perdere tempo con Padre Giuseppe, potevate fare qualche mestiere, qualche lavoretto, guadagnare qualche cosa, oppure fare altro. L'amore è sempre uno spreco. Ed erano infuriati contro di lei, non soltanto Giuda, che poi ci dice l'apostolo, Giuda è tutto da vedere, erano tutti infuriati contro di lei, sta povera donna. Ma attenzione, c'è un messo qui un brano dell'Apocalisse 12, 17. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. Il diavolo non se la prende con quelli che sono dentro una bara, con quelli che sono belli, tranquilli, che fanno gli zombie. Il diavolo con chi si infuria contro chi fa la testimonianza di Gesù, contro quella donna, ricordiamoci donna Isha, contro quella spiritualità che porta una testimonianza di Gesù. Fino a quando tu ti fermi a Osanna, Osanna, oppure alle sceneggiate che ci sono state ieri nelle varie chiese, con tutto il rispetto, per carità, ma mi sembrava veramente tipo il film di Zeffirelli, un Zeffirelli un po' sottotono, ovviamente. Ma va bene, non ti preoccupare, non ti succederà niente. Ma se tu cominci a portare la testimonianza di Gesù, cominci a portare un Gesù vivo, tiri, 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 si infuria contro di te e poi fai l'ingenuo, dici: ma che cosa ho fatto io di male? No, che cosa ha fatto di male Gesù? Hai fatto il bene, e il bene non si fa. Fino a quando fai il male, tutti, anche le persone, se tu fai il male, sei peccatore, beh, meno male ti giustificano. Siamo uomini, diceva la madre badessa, e quindi ti giustificano. Ma quando tu dai una testimonianza di fede, quando tu dai una testimonianza d'amore, tiri, 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 si infuria contro di te. Quindi non fare poi l'ingenuo o l'ingenua. Il pacchetto è questo. E qui interviene Gesù. Interviene Gesù e dice: lasciatela stare, ma perché le date fastidio? Lei ha fatto un buon lavoro verso di me, verso di me. E i poveri li avete sempre con voi, potete fare del bene sempre. Stasera noi, entrando nel nostro cuore, quello che vogliamo fare è proprio questo, versare questo profumo, a Gesù che abita nel nostro cuore, che abita, dentro di noi. Poi tutto il resto, i poveri, sì, sono cose buone per carità, ma li avremo sempre. Ma non c'è sempre questa occasione. E vi ricordo che la preghiera del cuore fatta da solo ha una valenza, fatta in comunità, ha tutta quella energia della comunità e del gruppo. E quindi ecco allora la bellezza. C'è sempre la tentazione, è quella, la prima tentazione di Gesù nel deserto. Fa che questi sassi diventino pane, serviti dei tuoi carismi, dei tuoi talenti per te stesso, mentre il nostro essere qui stasera, ricordiamoci che è per noi, per fare un cammino per noi, ma nello stesso tempo diventa intercessione per gli altri, per tutti quelli che abitano il nostro cuore. Per tutti quelli con cui noi ci relazioniamo, perché diventando profumo di Cristo, dovunque andiamo, spandiamo questo buon profumo del Signore. E in verità vi dico, dovunque sarà predicato il Vangelo, sarà raccontato anche quello che ha fatto questa donna. Sta di fatto che però in chiesa non si legge mai e non viene quindi commentato mai questo passo. Purtroppo a volte Gesù dice una cosa e noi ne facciamo un'altra, ma va bene così, non stiamo lì a fare sottigliezze. Ringraziamo il Signore invece per questo e stasera cercheremo nella preghiera del cuore di rivivere questo passo nei vari punti energetici. Amen.